Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Gennaio è non solo l'inizio di un anno nuovo, ma anche l'inizio di un diario nuovo. Infatti moltissime persone prendono accuratamente nota ogni giorno di fatti, incontri, emozioni. A questo proposito vogliamo raccontarvi la storia dell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Dal 1984 ne ha raccolti moltissimi. Ha salvato insomma le memorie di tante persone. Di questa iniziativa ne abbiamo parlato con la direttrice Natalia Cangi. Natalia Cangi, quando ha inizio questa avventura? Anche perché in fondo poteva anche essere una bella scommessa.
Allora, buongiorno intanto. L'avventura inizio nel 1984. Chi ha questa idea è un giornalista, scrittore, Saverio Tutino, nato a Milano nel 1923, una personalità complessa, una personalità del Novecento che lo ha attraversato il Novecento, a partire dall'esperienza partigiana in Val d'Aosta, poi seguendo proprio dei periplo intorno al mondo, ha di fatto narrato agli europei quello che avveniva nell'America Latina e a Cuba in quei 20 anni che sono cruciali per la storia di quel continente, che vanno dalla fine degli anni 50 fino all'inizio degli anni 80. Ecco, Saverio Tutino si trova in questo territorio, che è un territorio toscano, però non è la Toscana più celebrata, quella a Pieve Santo Stefano, è una Toscana di confine. Si trova qui perché viene chiamato ad Anghiari, che è un luogo vicino a noi, a partecipare a una conferenza sull'America Latina, proprio su uno dei temi che lui conosceva meglio. Nel frattempo Tutino aveva scritto per l'Unità per 23 anni, poi è tra i fondatori di Repubblica. Quando rientra in Italia da quel lungo viaggiare intorno al mondo, siamo alla metà degli anni 70, la sua prima presenza ad Anghiari è nel 78, a Pieve ci arriva nell'84, arriva con quest'idea straordinaria di dare voce a chi non ha voce. E come fare a dare voce a chi non ha voce? L'idea è quella di avere un luogo fisico, e la ricerca di questo luogo non è proprio semplice, perché non viene capito all'inizio, non si capisce la portata di quest'idea. Raccogliere le testimonianze di persone comuni, dei cosiddetti senza storia, per fare che cosa? Non per riscrivere la storia, ma per aiutare la storia, attraverso le memorie individuali, a comprendere bene, meglio, dei passaggi cruciali. Si sta parlando naturalmente della storia del Novecento. A guardare indietro si può arrivare fino al 1800, però ecco, come si chiedeva nella domanda, no? Questa impresa poteva anche non andare bene, e effettivamente c'erano molti presupposti, perché ripeto, Tutino ha dovuto un po' faticare, no? Quando esponeva questa sua idea, fino a che ha trovato in questo piccolo comune, oggi siamo meno di 3.000 persone, e i diaristi che sono arrivati a Pieve invece sono quasi 10.600, quindi ormai la popolazione dei diaristi ha surclassato quella degli abitanti in carne ed ossa di Pieve Santo Stefano. Arriva in questo paese, appunto, il sindaco gli dà fiducia, ma gli dà fiducia anche perché Pieve ha una storia tutta particolare, forse. Gli dà fiducia perché il paese è stato distrutto nel 1944 e non ha più memoria, chissà. Queste risposte ancora rimangono a volte, diciamo così, in una sorta di mistero. Fatto sta che qui inizia questa avventura, inizia con un annuncio forte e potente, che esce dalle pagine di Repubblica, appunto il quotidiano per cui Tutino scriveva in quel momento, e l'annuncio recitava più o meno così: guardate nei cassetti, negli armadi, nelle soffitte, se avete diari, memorie, lettere, mandatele a Pieve Santo Stefano, perché lì saranno conservate per sempre. E sa saranno sottratte ai topi del 2000. Ecco, un annuncio così non si poteva non rispondere. Infatti tanti fecero quel gesto semplice e rivoluzionario di far uscire dalle proprie case dei documenti privati, privatissimi, per farne cosa? Per essere inviati in un luogo che li avrebbe conservati per sempre. Ecco che questa potenza di questo gesto semplice ma rivoluzionario si colloca anche in un periodo storico molto particolare. Già dagli anni 60-70 gli storici avevano lavorato, avevano iniziato a rivalutare la soggettività, e quindi la soggettività era entrata in qualche modo nel metodo storico. Un modo per leggere la storia, per leggere gli eventi, passava anche attraverso le testimonianze dei tanti senza storia. Ecco, Tutino questo ancora non lo sa, non è perfettamente a conoscenza che già c'era un movimento di studi che si muoveva in questo senso. Lui comunque aveva sempre vissuto fuori dall'Italia, o largamente fuori dall'Italia, però poi questi due mondi si incontrano, ed ecco che in questo incontro poi si consolida la struttura di un archivio, oggi lo possiamo dire, che è il più importante in Italia per dimensioni, per tipologie di materiali, di documenti raccolti, per tematiche affrontate. È un punto di riferimento europeo. Ecco, quella scommessa che poteva anche essere perduta, in realtà si è nutrita anno dopo anno di un lavoro costante e paziente, a partire dal suo fondatore, che andava proprio interrogando tutte le persone e chiedendo loro se avevano un diario e se erano disposti a fare questo patto. E il patto era molto importante, perché non solo si preservava quella vita, ma si dava la possibilità di creare un grande edificio, un grande, che io dico che è ancora in costruzione, quell'edificio che porta poi a costruire la nostra memoria collettiva.
Senta, voi custodite in fondo l'anima di molte persone, i loro pensieri più profondi, le gioie, i dolori, i segreti, le speranze e anche i rancori, per cui veramente direi il più profondo dell'anima delle persone.
Sì, è straordinario come ogni vita aggiunga sempre qualcosa di nuovo, no? Sia che essa sia appunto una vita in cui i valori prevalgono, oppure molto spesso ci troviamo ad avere, a leggere, comunque ad ascoltare, perché quello poi noi è quello che facciamo. Noi non diamo mai ovviamente giudizi sulla vita delle persone, no? Ma ascoltiamo quel grido che viene fuori dalle storie, e quanto più quel grido è potente, quanto più noi possiamo parlare di urgenza della scrittura, che in realtà è uno dei segnali a cui stiamo più attenti: capire perché quella persona ha scritto, in quali circostanze può aver scritto la sua storia. Queste sono domande importantissime ogni qualvolta ci si accinge ad ascoltare e a leggere la testimonianza di una persona, no? Che in fondo si affida a te, ma forse quando l'ha scritta neanche pensava a te, perché o perché ancora noi non eravamo nati. C'è da tenere presente che abbiamo diari, autobiografie che si collocano nel 700, nell'800, i primi del 900, che parlano di conflitti mondiali, di emigrazioni, quelle classiche italiane. Quindi insomma l'archivio ancora non c'era, ma le persone comunque l'urgenza di scrivere ce l'avevano, e ce l'avevano per una serie di motivi. Forse perché in molti momenti del Novecento si sentivano anche protagonisti, o si sono sentiti protagonisti di una storia che non solo gli è passata accanto, ma che loro hanno vissuto in prima persona. E poi, dal momento che sono testimonianze personali, ecco, i sentimenti, le emozioni, tutto quello che sta dentro il cuore, l'anima di una persona, lo si trova in una scrittura, quando questa scrittura è sincera, è autentica, è sentita ed è urgente. Ripeto, l'urgenza è una delle parole che ci guida.
You sang your swan song to the
i più incredibili, i più curiosi che avete avuto nel tempo modo di vedere, di esaminare?
Beh, quello più incredibile, direi che questo termine, insomma, necessariamente lo posso associare all'opera che compie una contadina nata a Mantova nel 1912, che risponde al nome di Clelia Marchi. Lei, dopo la morte del marito avvenuta nel 1972, si dedica alla scrittura. Scrive, lei dice, 15 kg di carta che pesa la sua scrittura. Poi dice, una notte non avevo più carta, ed è quella notte in cui prende il lenzuolo più bello che ha, il lenzuolo del corredo, quello con i nodi d'amore nella parte superiore, e comincia a scrivere lì la storia della sua vita. Memore, lei che aveva frequentato fino alla seconda elementare, memore che una maestra particolarmente avvertita, Angiolina Martini, le aveva detto che gli Etruschi, avvolgevano i propri morti nelle lenzuola scritte, e lei dice: se lo hanno fatto loro, lo posso
Potete
fare
fare anch'io.
anch'io. Ecco che quel lenzuolo che è esposto, è l'unico pezzo originale, perché il piccolo museo del diario è un percorso multisensoriale, interattivo. Ecco, è l'unico pezzo originale esposto al piccolo museo, e lei faccia conto che è un lenzuolo di 2,30 m per 2,55 m, dove c'è tutta la vita di una persona, di suo marito Anteo, l'amatissimo Anteo, ma c'è anche tutta la vita di un mondo, di una storia che ci appartiene, è la storia appunto del Novecento, raccontata dal basso, ma raccontata attraverso un lenzuolo straordinario. L'altro testo che non posso non citare, proprio perché spesso ci troviamo a dire ai ragazzi, agli studenti che vengono a Pieve in visita, ma anche ai visitatori che appunto accedono al piccolo museo del diario, che questa storia che sto per dirle è una storia che ci riguarda anche questa tutti. Sono 38 foglietti, minuscoli foglietti, usciti dal carcere di Via Tasso, scritti da un martire delle Fosse Ardeatine. Lui si chiama Orlando Orlandi Posti, è un ragazzo di 17 anni quando viene preso dalle SS a Roma, e quando esce da Via Tasso, è il carcere che veniva gestito dalle SS, quindi era sotto il controllo delle SS. Orlando ha appena compiuto 18 anni da 10 giorni, e questi minuscoli foglietti escono non in modo, diciamo così, normale, non poteva uscire niente di normale da quel carcere. Escono arrotolati, finemente arrotolati, e inseriti nel colletto di una camicia che lui aveva scucito, perché la biancheria, le SS, la facevano lavare alle famiglie. Per fortuna noi abbiamo questi foglietti, che sono l'eredità più profonda di Orlando, che scrive questi foglietti a sua madre e all'amatissima Marcella, la ragazzina di cui era segretamente innamorato, e sono l'eredità più alta di questo giovane, ma sono anche una responsabilità per noi che non dobbiamo dimenticare.
Certamente, senta quanta commozione anche in tutto il lavoro che fate, perché evidentemente è chiaro che non si può restare insensibili, anche di fronte non soltanto a casi come quest'ultimo che ci ha raccontato, ma anche casi magari di persone che hanno raccontato le loro gioie, le loro prodezze, insomma. Senta,
Certo.
Natalia Cangi, le domande sarebbero tantissime da fare, ma ci auguriamo di poterla risentire, anche perché ci ha detto che le cose sono avanzate, per cui ormai la gente scrive al computer i propri diari, e poi anche, non so, la quantità di stranieri che vivono qui in Italia, che ormai appunto sono stati, anche loro probabilmente hanno scritto diari e forse ve li hanno anche mandati.
Beh, questo mi guardi, rubo un altro scampolo di tempo, però questo è un progetto che non posso non almeno accennare. Noi da 13 anni, con questo anno qui, 2025, in partenariato con altre 16 realtà a livello nazionale, siamo promotori di un progetto che si chiama DIMMI, Diari Multimediali Migranti. In questi anni abbiamo accolto e raccolto testimonianze di 630 persone che provengono da quattro continenti e sono testimonianze che non solo cataloghiamo, valorizziamo, ma ci permettono di portare la voce dei tanti senza storia e senza voce che sono i migranti a un'attenzione pubblica. È un progetto di grande spessore, è un progetto di comunità che si mettono al servizio di un ascolto che è un ascolto delicato, importante, drammatico e tragico e che però ha come contropartita un arricchimento straordinario da parte di chi mette a disposizione il proprio tempo. A partire da quello delle autrici e degli autori che si sono esposti in prima persona raccontando la loro storia, e la loro storia purtroppo è una storia sempre a tinte molto forti, e queste persone veramente si mettono a disposizione per raccontarla in pubblico, per articolare la loro voce privata in un contesto pubblico. Ecco, Dimmi fa questo, Dimmi è anche lettori che si organizzano in varie parti d'Italia per narrarsi. Ed è uno dei progetti più importanti a cui l'archivio si è legato negli ultimi anni.
Antalya Kanji, grazie, grazie molte, ma
Grazie
senz'altro
a lei.
ci risentiremo perché la storia è ancora molto lunga e ci interessa proprio sapere anche la speranza che c'è in questi vostri progetti. Grazie e buon
Sì,
lavoro.
grazie, grazie molte. Arrivederci.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione di Non Solo Cultura. Yaya Brazzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e vi dà appuntamento per il prossimo mese di febbraio, mercoledì 5.